La schiavitù moderna di Elena Aldrighetti. Siamo ormai nel terzo millennio e forse non siamo a conoscenza di un fatto estremamente grave. Ancora oggi esiste la schiavitù. Certo, questa ha cambiato abito, ma è pur sempre presente nel nostro mondo. Voglio rendere tutti partecipi di questa tristissima realtà ed è giusto che tutti siano a conoscenza di questo, solo così la si potrà debellare. La schiavitù è proibita anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 e dalla Convenzione Supplementare sull'Abolizione della Schiavitù. La tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche simili alla schiavitù dell'ONU del 1956. Prima di tutto cerchiamo di capire come oggi vive lo schiavo. Esso è obbligato a lavorare, minacciato fisicamente o psicologicamente, privato della sua dignità umana, non essendo considerato come essere umano, ma come un oggetto che può essere venduto o comprato. Libertà di movimento quasi nulla. Ai nostri giorni ci sono vari tipi di schiavitù. C'è la schiavitù da debito, che interessa almeno 20 milioni di persone. Esse vengono ridotte in schiavitù dalla richiesta di prestiti, necessari spesso perché ingannati o per acquistare farmaci per i propri figli. Non avendo possibilità economiche per rendere il denaro chiesto in prestito, debbono lavorare tante ore al giorno, senza riposo settimanale, senza ferie. In cambio dell'opera prestata ricevono del cibo che basta appena alla loro sopravvivenza. In questo modo non riescono a ridare il denaro chiesto in prestito e così il debito si trasmette di padre in figlio, considerando poi che accadono altre cose che spingono queste persone a chiedere altri prestiti. C'è il lavoro forzato che riguarda coloro che vengono illegalmente reclutati da partiti politici, governi, privati, i quali sono costretti a lavorare minacciati di violenza. Esiste il lavoro minorile che vede coinvolti decine di milioni di bambini. Questi bambini sono costretti a lavorare tutto il giorno e pertanto non possono andare a scuola, giocare, eccetera. I bambini vengono anche sfruttati sessualmente, vengono fatti prostituire, venduti e usati per la pornografia. Vi è anche un commercio di esseri umani, solitamente di donne e bambini. Un altro tipo di schiavitù è il matrimonio precoce o forzato, che interessa donne e ragazze costrette a sposarsi. Una volta sposate sono obbligate a vivere come serve, subendo ogni tipo di violenza fisica. Infine vi è la schiavitù cosiddetta classica, o merce che comprende la compravendita di esseri umani. Essi vengono rapiti dalle loro case, ereditati o regalati. Desidero parlare più diffusamente della schiavitù da debito, anche perché è quella più sconosciuta e diffusa. La schiavitù per debito esiste da migliaia di anni. Nell'Asia meridionale essa si è radicata nel sistema delle caste e continua a prosperare nei rapporti agricoli feudali. È stata usata anche come metodo di reclutamento della manodopera coloniale per molte piantagioni in Africa, nei Caraibi e nel sud-est asiatico. I lavoratori vincolati sono costretti a lavorare sotto minacce e soggetti a violenze fisiche e sessuali. Il bisogno di denaro per la sopravvivenza giornaliera spinge persone spesso senza terra e senza un'istruzione a vendere il proprio lavoro in cambio di una piccola somma di denaro o di un prestito. La povertà e la predisposizione di alcune persone a sfruttare la disperazione di altre rappresentano le cause alla base del lavoro vincolato. Questo tipo di lavoro è illegale in quasi tutti i paesi dove esso esiste, eppure i governi non applicano le leggi o puniscono chi se ne avvantaggia. Famiglie intere vengono rese schiave per debito nell'Asia meridionale, bambini vengono comprati e venduti nell'Africa occidentale e donne vengono esportate in Europa per lo sfruttamento domestico e sessuale. In tutto questo sono ampiamente coinvolti i bambini. Milioni di bambini in tutto il mondo lavorano in condizioni estremamente rischiose, mettendo a repentaglio salute, istruzione, sviluppo personale e sociale ed anche la propria vita. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro stima a 246 milioni i lavoratori bambini di età compresa tra i 5 e i 17 anni, quindi un bambino lavoratore su 8 della popolazione mondiale rientra in questa fascia. 111 milioni di minori al di sotto dei 15 anni lavorano in condizioni di grave rischio e dovrebbero cessare di lavorare immediatamente. Le ragazzine invece sono particolarmente richieste per i lavori domestici. Circa il 70% dei minori svolgono attività non retribuite al fine di aiutare le loro famiglie. Anche altre discriminazioni di vario tipo, basate su sesso, razza, religione, eccetera, contribuiscono ad aumentare il lavoro minorile. Spesso i minori vengono assunti e sfruttati perché, in confronto agli adulti, sono più vulnerabili, costano meno ed è meno probabile che pretendano salari più alti o condizioni lavorative migliori. Qualche datore di lavoro adduce il pretesto che i bambini sono particolarmente adatti per certi tipi di lavori, perché più piccoli o con dita più agili. Per molti è impossibile andare a scuola. L'istruzione può costare parecchio ed alcuni genitori ritengono che ciò che i loro figli potrebbero imparare sia inutile nella loro vita quotidiana e per il loro futuro. In molti casi la scuola è oggettivamente inaccessibile e o le lezioni si tengono in una lingua che il bambino non conosce. Come facilmente intuibile, lo sfruttamento minorile è un prodotto della povertà e contribuisce anche a riprodurla. Molti bambini che lavorano non hanno la possibilità di andare a scuola e spesso diventano adulti non qualificati, intrappolati in lavori mal pagati e a loro volta chiederanno ai propri figli di contribuire al reddito familiare. I minori solitamente lavorano nei campi, nelle case come domestici, nelle fabbriche, realizzando prodotti come fiammiferi, fuochi d'artificio, vetreria, in forni per mattoni, in miniere, nell'edilizia, in bar, ristoranti, stabilimenti turistici e nell'industria dello sfruttamento sessuale. Continuando questo triste elenco, vediamo che nello Yemen una bambina di 13 anni lavora come venditrice ambulante circa 10 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Inoltre, prima di uscire la mattina e dopo essere rientrata, aiuta la madre nei lavori domestici. Dice di avere sempre dolori dovuti al lavoro e di essere stata malata, infortunata nell'ultimo anno. Fonte: Working Children in Yemen. Who are they? Ufficio per le attività dei lavoratori, BIT, Ginevra. In Pakistan, i fratelli Moen e Nial lavorano al telaio per tappeti da quando avevano rispettivamente 4 e 5 anni, per consentire alla famiglia di soddisfare i propri bisogni essenziali. Rischiamo di tagliarci le dita e passiamo giornate intere a lavorare. Spesso 2 giorni in una stessa settimana dobbiamo lavorare tutto il giorno e la notte. Moen è sempre depresso e distrutto dalla fatica a causa delle molte ore di lavoro e cerca di scappare. Allora il capo tessitore gli sta addosso e non lo lascia muovere per 3 o 4 giorni. In molti paesi del Golfo, dove le corse di cammelli sono uno sport tradizionale, bambini anche di 6 anni vengono obbligati o indotti con l'inganno a fare fantini di cammelli. Il rischio di farsi male e di morire è altissimo. Nel Qatar, Ahmed è un beduino custode dei ragazzini ed è stato egli stesso un fantino di cammelli. Il sanguinamento dovuto alla costante pressione sul sedere e lo schiacciamento dei genitali è comune ed indescrivibilmente doloroso. La maggior parte dei fantini diventa impotente a causa dell'attrito e non esiste nessuna cura medica. Fonte: Ravi Kumar, Gulf Times. La tratta dei bambini per usarli come fantini di cammelli è vietata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalle convenzioni numero 29 sul lavoro forzato, numero 138 sull'età minima e numero 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Nel 1998, Yassin Mohsin Hawleder, allettato da promesse di denaro, acconsentì a lasciare che un trafficante portasse suo figlio, Naimul, negli Emirati Arabi Uniti, a lavorare come fantino di cammelli. Naimul ritornò in Bangladesh 2 anni e mezzo dopo, nel dicembre del 2000. Nel frattempo aveva riportato danni irreversibili a entrambi i reni, probabilmente perché gli era stata negata l'acqua per farlo dimagrire. Fu trasportato in ospedale a Dhaka, ma morì l'11 aprile 2001, all'età di 7 anni. Il 29 maggio 2001, Ansar Barney, presidente di Ansar Barney Welfare Trust International, un'organizzazione per la difesa dei diritti umani, denunciò il caso di Amir Abbas, un bambino pakistano di 6 anni, deceduto dopo essersi ferito gravemente in seguito ad una caduta da cammello ad Al Ain, Emirati Arabi Uniti, il 13 maggio. Quando Amir Abbas arrivò negli Emirati Arabi Uniti con la sua famiglia nel 1999, il trafficante si impossessò del passaporto del padre e portò Amir e il suo fratello Nadir, di 7 anni, a lavorare come fantini di cammelli. ABWT è riuscita a salvare 49 bambini dalle stalle di cammelli arabe nei primi 5 mesi del 2001. Il rapporto del Dipartimento di Stato evidenzia inoltre il fatto che molte persone che impiegano fantini al di sotto dei 15 anni rimangano impunite. In certi casi vengono applicate le leggi contro le organizzazioni criminali della tratta, ma non contro i proprietari dei cammelli da corsa che impiegano i bambini, perché tali proprietari appartengono a famiglie potenti che sono a tutti gli effetti al di sopra della legge. La schiavitù, ovvero il rapimento seguito dal lavoro forzato, rimane una realtà anche in Sudan, dove migliaia di persone attendono di essere liberate e molte altre continuano ad essere rapite. In un comunicato del presidente del CEAUCH, Committee for the Eradication of Abduction of Women and Children, Comitato per la lotta contro il rapimento di donne e bambini, del 30 agosto 2001, si fa notare che il numero di rapiti documentati dal CEAUCH rimaneva limitato a 1200. Questo dato copre invece solo una piccola percentuale del totale delle persone che attendono di essere rilasciate, una cifra compresa tra 5.000 e 14.000, e suggerisce inoltre che il CEAUCH non abbia fatto progressi significativi nel 2001 sul piano dell'identificazione e del rilascio delle vittime dei rapimenti e del lavoro forzato. Inoltre, nell'ottobre e novembre del 2001, nel Sudan, alcune ONG hanno denunciato nuovi raid nel Bahr el Ghazal settentrionale, con conseguenti sparizioni di donne e bambini. Il 28 marzo 2002, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel Sudan, Gerard Baum, segnalava: «Continua a ricevere segnalazioni di casi di raid seguiti da rapimenti». Il relatore speciale sosteneva la necessità di un monitoraggio permanente nella zona per fermare questa invisa pratica che esiste ancora tutt'oggi. Queste informazioni confermano i timori che il governo non abbia preso provvedimenti adeguati per porre fine ai raid e alla schiavitù. Nel gennaio del 2002 il governo sudanese ha tuttavia emesso il decreto 14/2002. Che prevede misure per il rafforzamento del CEAUCH, fra cui l'assegnazione del comitato alla supervisione diretta dell'ufficio di presidenza, garantendo una presidenza permanente e risorse adeguate. È stato anche riconfermato il precedente responsabile del CEAUCH, il dottor Ahmed El Mufti. È necessaria una condanna chiara, non solo dei sequestri, dei rapimenti e del lavoro forzato, ma anche delle false adozioni, della schiavitù per debito, dell'impiego dei minori lontano dalle loro case e senza il consenso dei genitori o dei tutori, e del matrimonio più o meno imposto alle ragazze, le quali continuano ad ignorare le proprie origini e i propri diritti. Il governo dovrebbe inoltre introdurre nuove leggi o emendare quelle esistenti per vietare tutte queste pratiche e prevedere pene proporzionali alla gravità delle violazioni dei diritti umani commesse. Il governo sottolinea a ragione che in virtù dell'articolo 162 del Codice Penale il rapimento è punibile con 10 anni di prigione, ma la pena per induzione al lavoro forzato è attualmente di un solo anno. Le sanzioni contro lo sfruttamento del lavoro forzato devono essere adeguate e combinate con molto rigore, altrimenti si otterrà l'effetto di incoraggiare nuovi rapimenti. Le dichiarazioni del presidente al-Bashir, che liquidano le denunce della schiavitù in Sudan, tracciandole di mera propaganda mediatica, gennaio 2002, e del dottor El Mufti, che descrive la schiavitù in Sudan come un'accusa infondata, aprile 2002, hanno lo spiacevole effetto di dimostrare che il governo non considera la pratica del rapimento e del lavoro forzato un problema serio per il Sudan, né tantomeno un problema prioritario. Legato a questi fatti è l'arresto, il 15 gennaio 2002 di Neal Ball, direttore del quotidiano indipendente Khartoum Monitor. Ball è stato in seguito condannato a 6 mesi di detenzione o al pagamento di una multa di 5 milioni di sterline sudanesi per diffusione di notizie false. Ball è stato rilasciato il 17 gennaio in seguito al pagamento della multa ad opera dei colleghi del Khartoum Monitor. Lo stesso giornale è stato condannato a pagare 15 milioni di sterline sudanesi, pena la minaccia del sequestro delle attività. L'articolo in questione accusava il governo di favorire la schiavitù, poiché non impediva ai rapitori, che secondo l'articolo prendevano donne e bambini dal sud per farne degli schiavi, di viaggiare sui treni di proprietà del governo. Il fatto che il treno armato sulla tratta Wau a Babanusa venga utilizzato da anni dalla milizia appoggiata dal governo per effettuare raid e rapimenti è di pubblico dominio. Per esempio, nell'aprile del 2002, una risoluzione delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Sudan richiamava il governo del Sudan affinché prendesse ulteriori misure per sradicare la pratica, in particolare quei casi connessi con il passaggio del treno governativo attraverso Bahr al-Ghazal. Nello stesso mese in cui Ball veniva processato, il governo sudanese concordava con il senatore americano John Danforth sul fatto che il tema della schiavitù, dei rapimenti e della servitù forzata sarebbero diventati uno dei 4 punti principali che avrebbero dovuto essere oggetto da parte del Sudan di misure volte ad acquistare credibilità in vista di qualsiasi negoziato di pace. In Pakistan, secondo una ricerca realizzata per conto del governo del Sindh e della Banca Asiatica per lo Sviluppo, ci sono circa 1,7 milioni di contadini, Haris e mezzadri, senza terra nei 5 distretti della provincia del Sindh, Tatta, Dadu, Badin, Mirpurkas e Umerkot. Il rapporto segnala che la maggior parte di questi si trova in una situazione di lavoro vincolato. Sebbene la schiavitù per debito sia diffusa in tutta la provincia del Sindh, nel nord della regione la maggior parte delle vittime appartiene alla maggioranza musulmana, mentre gran parte dei braccianti agricoli vincolati nel sud della provincia Sindh fa parte del Dalit e di comunità tribali emigrate dalla zona ad alta siccità del deserto del Thar Parkar. La povertà e la fame hanno costretto queste comunità ad accettare i prestiti di denaro dei proprietari terrieri e a tenersi a disposizione per lavorare dall'alba al tramonto. Gli schiavi per debito possono essere detenuti o sorvegliati per evitare che scappino, e in questo regime di proprietà assoluta non è raro che le donne vengano violentate. Molti lavorano gratuitamente e il cibo e i vestiti che ricevono si aggiungono al loro debito insieme agli interessi per il prestito. Il debito così aumenta di giorno in giorno. La tratta dei lavoratori vincolati insolventi è pratica diffusa fra i proprietari terrieri. I lavoratori vengono venduti da un proprietario all'altro, di solito ad un prezzo più alto del debito con il proprietario precedente, aumentando così l'indebitamento. Il Comitato Speciale del Sindh, della Commissione dei Diritti Umani in Pakistan, ha lavorato proficuamente ottenendo il rilascio di circa 15 milioni di uomini, donne e bambini tenuti in condizioni di schiavitù per debito, alcuni dei quali erano vincolati allo stesso proprietario terriero da 3 generazioni. È stato dato loro rifugio temporaneo in 7 campi vicino alla città di Hyderabad. Le condizioni di vita in questi campi sono totalmente inadeguate, ma né il governo né altri enti hanno offerto alcun aiuto. Queste famiglie restano vulnerabili rispetto a possibili rappresaglie, quali minacce e rapimenti da parte degli ex proprietari. Il rapimento e la sparizione della famiglia di Muno Bell il 4 maggio 1988 ne è un esempio. L'ex proprietario Abdul Rahman Murri e 6 altri uomini sono stati identificati da testimoni come responsabili del sequestro della famiglia e il caso fu denunciato alla polizia locale. Riferimento ufficiale FIR numero 35 1988. Malgrado ciò, le autorità non hanno fatto nulla per trovare e liberare la famiglia Muno, né per portare colpevoli davanti alla giustizia. In teoria tutti i lavoratori vincolati avrebbero dovuto essere liberati in virtù della legge abrogativa del sistema della schiavitù per debito del 1992 e i responsabili avrebbero dovuto essere perseguiti a norma di legge. Tuttavia, grazie all'influenza politica ed economica, i proprietari terrieri della provincia del Sindh continuano impunemente a sfruttare la manodopera forzata. Alcuni proprietari sono persino riusciti a denunciare alcuni schiavi per debito alla polizia, ottenendo l'imprigionamento di 40 Harris. Queste informazioni le ho trattate dal sito www.antislavery.org. Come avete potuto leggere, il fenomeno della schiavitù è tutt'altro che superato, ma si può far qualcosa, lottare per queste persone. Non è vero che non possiamo fare niente, possiamo aiutare le associazioni non governative che si occupano di questo grosso problema. E un'altra cosa che possiamo e dobbiamo fare è prestare attenzione a ciò che acquistiamo. Sappiamo benissimo che molte multinazionali vivono sulla pelle degli schiavi. Quando troviamo oggetti a basso costo, dovremmo chiederci se il prezzo basso è dovuto al lavoro di poveri disgraziati. La schiavitù è una realtà che non possiamo e non dobbiamo evitare di conoscere e combattere.